www.redigio.it e la storia continua. La grande inondazione del 586 del lago Gerundo. Ci sono stati dei momenti della storia più recente, risalente comunque a centinaia di anni fa, dal nostro punto di vista, in cui il lago Gerundo, ormai ridotto a un'enorme palude al centro della Lombardia, ha registrato innalzamenti del livello delle proprie acque, creando problemi non da poco alle popolazioni del territorio. Una tra le inondazioni più note della zona del Gerundo è datata 586 d.C. e ne traiamo notizie da un testo del 1805. Le memorie storiche della città e chiesa di Bergamo raccolte dal codice diplomatico del signor canonico Mario Lupi, da suoi manoscritti e da monumenti autentici e dedicate al riverendissimo Monsignor Giampaolo Dolfino, vescovo della medesima città, da Giuseppe Rocchetti, arciprete, capo e vicario foraneo della pieve di Nembro. Nel primo tomo si cita Paolo Diacono, uno dei testimoni del Gerundo. Racconta Paolo Diacono che circa questi tempi, e ciò fu, come da altri autori si raccoglie, l'anno 586, venne uno sterminato diluvio di acque, che altro simile dopo Noè non si era mai veduto, e a questa sì rovinosa inondazione successe che intere possessioni e ville furono distrutte e gran coppia di uomini e di armenti perirono, il che accadde in tutta l'Italia, ma specialmente nei confini della Venezia e della Liguria, cioè nel bergamasco e bresciano, egualmente, che sul milanese e cremonese, e infatti tal nome sortissero. L'autore aggiunge poi che dopo l'inondazione che rinvigorì il lago Gerundo, arrivò un altro flagello, quello della peste. Analogo riferimento all'inondazione del VI secolo, narra, pure citando Paolo Diacono, anche il volume del 1840, sulla chiesa cremonese e sull'antica ecclesiastica disciplina universale. Cenni storici del dottor Antonio Dragoni, sacerdote, primicerio della stessa chiesa. In continuazione ai discorsi della storia ecclesiastica cremonese nei primi tre secoli del cristianesimo, dello stesso autore, dall'anno 320 al 773. E l'autore scrive: narrano pure alcuni dei nostri storici, in ciò seguiti anche dal nostro annalista Cavitelli, che ai tempi di Creato II i cremonesi, pavesi, milanesi, piacentini e altri popoli di Lombardia, alcuni malcontenti del regime greco, altri desiderosi di sottrarsi alla furia degli invasori longobardi, fabbricassero nella maggiore isola del Mar Gerundo, che fu poi detta Fulcheria, cioè in mezzo a gran lago formato dalle debordanti acque dell'Adda e del Serio e dell'Oglio, una città che in onore del Cremonesi, autore di questa lega, chiamarono Crema o Piccola Cremona. Dalla parte del Mar Gerundo, che dalle coste di Brambate e Cavriate, territorio bergamasco, e da quelle di Vaprio e Cassano, territorio milanese, fino all'altura di Lodi, e di là si estendeva per vari tratti fino a Maleo, Lardara e Meleti, territorio lodigiano, e hanno parlato tutti i cronisti di Lodi, Milano, Bergamo, e dell'altra porzione che dall'altura dell'Adda, presso Lodi, verso Cremona, si estendeva a intervalli nella direzione di Gombito, Cornaletto, Formigara, Grumello e del Regone di Pizzighettone. E a salti si estendeva pure sino alle Regone di Calvatone, tutto territorio cremonese, e ne scrissero molti altri i nostri, e ne fa pur menzione il dottissimo Sigonio. E forse questo gran lago, per la sua estensione, è detto mare, e queste tante isole nel mezzo si formarono nel 586, anno in cui tutta l'Italia, ma in specie Venezia, l'Insubria e la Liguria, soffersero tale inondazione che, al dire non tanto di Paolo Diacono, ma di altri ancora, non ve ne fu una maggiore dopo il diluvio. Quindi, nessuna meraviglia che una gran parte del nostro territorio sia qua e là seminata di paesi che col loro nome indicano essere stati anticamente o depositi di acqua o boschi da acqua circondati o isole e piani elevati in mezzo alle acque come sono, per dirne alcuni, le Acquacce, le Acque Negre, Bagnarolo, Bondeno, Brancere, le Carpane, le Carpanete, le Fosse, Fossa Guazzona, Breda Guazzona, San Lorenzo Guazzone, le Guazze, Gazzo, Gazzuolo, Isola, Isolello, il lago San Martino del lago del Mona, le Tantegere e Stagni, Pescarolo, Pessina, Spineta, Spinadesco, Berriguardo, Bella Guarda, La Sparata e cento altri. Ma noi lasciamo che di chiarire l'origine di Crema, del Mal Gerondo, dell'isola Fulcheria e di simili altre isole, Stagni, Gere e paese che si prendono pensiero agli illustratori della storia civile della nostra patria e gli storici di quella or regia e vescovile città, aggiungeremo soltanto che il nostro Alessandri e il Monsignor Canonico Priore Aurelio Negri sono dell'avviso che esclusivamente ai soli cremonesi sia dovuta l'origine di Crema. E ciò successe dopo il 603, quando Agilulfo, per la sua ostinata e gagliarda resistenza, che la città aveva opposto alle vittoriose sue armi, volendo che Cremona perisse fino il nome, aveva fatto rigoroso bando e sotto pena capitale che niuno osasse più abitarne le ruine o parlasse di ricostruirla. E le inondazioni rappresentavano nell'immaginario collettivo del passato una sorta di punizione da parte delle divinità per il comportamento dell'uomo. Nel periodo in cui il Gerundo tornò a crescere di portata, a seguito dell'inondazione del 586 d.C., tornarono a diffondersi anche le leggende legate al drago Tarantasio. Il mostro lacustre poteva infatti contare su un bacino ancora più immenso e rinvigorito di acqua. E i danni che il drago creava alla popolazione del territorio tornarono ad essere consistenti. E non a caso all'inondazione della fine del VI secolo, e che gli antichi paragonarono al diluvio universale per la sua portata, evidentemente fatta di acqua straripante da fiumi e paludi, ma anche di forti e continuate precipitazioni, seguì anche una pesante pestilenza. Ed era Tarantasio, nella zona centrale della Lombardia, a causare questo genere di pestilenze e malattie. Fu così dopo il 586 e fu così quando la città di Lodi, quasi 700 anni dopo, dovette rivolgersi all'allora vescovo Bernardo dei Talenti per scacciare la pestilenza che stava mietendo così tante vittime nella cittadina. Il vescovo uccise il drago, narra la storia, e l'epidemia cessò. storie che si ripetono in uno stesso territorio, corsi e ricorsi storici, come si dice, accomunati da quell'identico desiderio della popolazione di trovare un essere soprannaturale che potesse prendersi le colpe di quanto avveniva. Anche perché, una volta individuata l'origine del male, la gente sapeva anche cosa avrebbe dovuto combattere. www.redigio.it e la storia continua.